Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel mezzo del cammino della Quaresima e questa terza domenica è una domenica forte in cui si presenta a noi un Gesù forse un po' antipatico. Ma quanto piace a me Gesù quando ci dice le cose forti e si rende un po' antipatico, perché significa che ci vuole scuotere, significa che vuole portarci un pochino più in alto. È la domenica della conversione. Tutte le letture invitano alla conversione. Anni fa, proprio poco fa me lo sono ricordato, incontrandomi con una persona che era tutta precisa, messa domenicale, osservanza dei comandamenti, cioè, alla fine del colloquio io gli dissi: guarda, secondo me tu hai bisogno di convertirti. Non gliel'avessi mai detto. Me lo ricordo ancora. Sei offeso. Allora ho capito, dico, ho detto bene, il Signore mi ha illuminato. No? Sei offeso perché gli ho detto che aveva bisogno di conversione. Quando Caterina da Siena diceva: chi più peccatrice di me? Filippo Neri: se la Madonna non mi tenesse le mani sulla testa, quante ne combinerei? E Francesco d'Assisi: il Signore ha scelto me perché uno peggio di me non l'ha trovato. Tutti si sentivano bisognosi di San Paolo dice: il primo tra i peccatori sono io, no? E questo qua, perché osservava i 10 comandamenti, perché si credeva di non avere bisogno di conversione, non aveva capito nulla della vita cristiana. Io spero che almeno voi qualcosa l'abbiate capita, no? Speriamo. Prima di tutto io, perché se non lo capisco io, i guai sono grandi, no? La conversione è sempre continua, conversione è continua. Perché il cammino dell'amore è continuo, dobbiamo crescere nell'amore. E l'amore è esigente, l'amore è forte, l'amore è radicale. E quindi ci invita. E il Signore poi non fa le cose, come diciamo, magico, improvviso, ci mette davanti piano piano le cose davanti, ce le mette davanti. Oggi mi chiede questo: io potrei ritracciare la mia vita spirituale con le montagne, perché io avevo questa immagine, c'ho sta montagna davanti, non riesco a superarla. Non riesco proprio a superarla. E poi mi ritrovavo già dall'altra parte. Passato un po' di tempo, eh? Allora ti credevi che era a posto tutto, e invece poi c'era un'altra montagna da scalare, perché il Signore ci fa capire le cose piano piano. E allora sarebbe bello, già questo sarebbe bello, in questa domenica, che ciascuno di voi individui, capisca qual è la montagna che il Signore mi chiede di scalare. E mi incomincio, in modo che Pasqua abbia un traguardo concreto, fattivo. Detto questo, anche per non approfittare di voi che siete sempre troppo buoni e non guardate l'orologio, vediamo le singole letture, che cosa ci dicono. È il libro dell'Esodo, questo passo che conosciamo tutti, no? Dove il Signore apparve a Mosè dopo che era scappato, aveva cercato di liberare il suo popolo, aveva ucciso quell'egiziano che era stato prepotente, lui credeva, invece si ritrova poi a dover scappare, si ritrova lì nel deserto e mentre sta pascolando il gregge vede questo roveto ardente, qualcosa di che gli ferma la sua attenzione, dice: ma cos'è? E cerca di entrare a comprendere cos'è. Ne abbiamo avuti di roveti ardenti nella nostra vita? Forse questi bambini che corrono ancora no, forse quel ragazzino lì nel pieno della sua adolescenza, forse ancora non ce l'ha avuto, ma chi c'ha i capelli bianchi come lui, o tinti come qualcuno da sta parte, no? Ce l'abbiamo avuti dei roveti ardenti. Sarebbe bello che in questa settimana cominciaste a pensare, no? Ma quando è che io ho avuto un roveto ardente? C'è un luogo dove Dio mi ha parlato con forza, con chiarezza, che mi ha fatto capire delle cose senza parole. Mi ha fatto capire. Qui ci sono io e tu devi cambiare. Qui ci sono io e tu devi levarti i sandati. Oggi, dato che siamo nel 2019, oggi ne sappiamo di più di quelli di ieri, oggi vogliamo incontrarci con Dio, perché siamo diventati esperti dell'incontro con Dio, e i sandali non ce li vogliamo levare, vogliamo stare con le nostre scarpette davanti a Dio. Una spiritualità dell'uomo in piedi, no? Dell'uomo che discute, ma non come Giobbe, non come Mosè, con un'arroganza spaventosa. Ma quando mai l'uomo con questa arroganza può incontrarsi con Dio? Quando? Quando Dio manco lo guarda, perché il Signore volge il suo sguardo solo verso l'umile, verso il piccolo. Ma chi si crede qualcosa non lo guarda neanche. Non lo guarda neanche. E allora insegna a Mosè: io devo parlare con te, ma non posso parlare con te, devi levarti i sandali. E Mosè si leva i sandali. Cosa vuol dire levarsi i sandali nel significato biblico di quel tempo? Non riconoscere la propria... Chi portava i sandali? Solo chi aveva qualcosa, chi aveva un pochino di soldi, no? Io c'ho già un mio confratello che la sua famiglia era molto povera, e gli facevano le scarpe coi copertoni, con altre cose, no? Noi adesso queste cose non le capiamo più. Ma levarsi i sandali significa riconoscere che la vita non sei data tu, che c'è uno che te l'ha data. Riconosci che sei piccolo, che vieni dal nulla. Riconosci che tu sei una creatura, io sono il creatore. Tu sei una creatura, io sono il creatore. Vedete, nella seconda lettura Paolo ci parla della storia del Vecchio Testamento e ci dice che tutte quelle cose sono avvenute anche per nostro ammaestramento. Il Vecchio Testamento è di grande ammaestramento. Vedete, inserire il Cristo senza la radice del Vecchio Testamento ci porta un Cristo New Age, un Cristo tutto dolce, tutto bello, tutto va bene, un Cristo che non ti rimproverà mai, un Cristo tutto dolce, no? Perché manca il Vecchio Testamento. Quando quel giovane si avvicinò a Gesù e gli disse: cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù non gli disse: vieni e seguimi. Gli disse: osservi i comandamenti. Una chiesa che non ricorda più i comandamenti. Signore, liberaci. Converti quel prete, converte quel vescovo che non ricorda più i 10 comandamenti. E i 10 comandamenti, alla base dei 10 comandamenti, cosa c'è? Io sono il Signore. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Io sono il Signore. Cioè, riconosci che tu non sei Dio. Piacerebbe tanto essere Dio, no? Programmare tutto, andare tutto bene, faccio questo. E l'uomo di oggi si crede Dio. Ma quanto è ridicolo. Così come un vecchio quando si veste da ragazzo, per far vedere che è ragazzo, è ridicolo. Così L'uomo, e l'uomo di oggi è di una ridicolaggine spaventosa. Ma che pena che fa, che pena che fa, che pena. Riusciamo a fargli stare un po' zitti questi bambini, forse? Forse ci riusciamo, non lo so. Magari un giorno parleranno dall'altare, ma mi sa che femminucce sono, quindi non... almeno... Non c'è rischio, ma mi sono perso, cosa stavo dicendo? Che l'uomo si crede Dio. La prima cosa quindi è riconoscerci per povera creatura. Il senso del sacro, voi si chiamate sacri, no? Il senso del sacro. Il sapersi levare i sandali, che significa sapersi inginocchiare davanti a Dio. Qual è il mio posto davanti a Dio? In adorazione. Quando io avrò imparato l'adorazione, la prostrazione, allora il Signore mi dirà, alzati, vieni e seguimi. E quindi è quanto mai educativo per noi il Vecchio Testamento, dove attraverso quelle storie raccontate di uomini che si sono incontrati con Dio, noi vediamo come Dio si è comportato con loro e riconosciamo come Dio si comporta con noi. Allora capiamo che sono io Mosè, che sono io Abramo, che sono io Davide, che sono io quell'uomo che si nasconde nel cespuglio perché si vergogna di Dio. E comincio a formarmi nel cuore i giusti atteggiamenti che devo avere nei confronti di Dio. E lì c'è questo roveto ardente e Mosè però c'ha paura. Fa un gesto, vi siete accorti di che gesto che fa? Che Dio gli comanda di levarsi i sandali, però Mosè fa anche un altro gesto, si copre il volto, perché ha paura, e ha paura. E quando tu ti trovi davanti a Dio, non puoi non tremare. E Dio è... l'assoluto, la trascendente, tu sei un poveraccio, non puoi. Lui fa una risposta umana, si copre il volto. Piano piano, però, attraverso gli incontri che avrà con Dio, comincerà a levarsi il velo. E cosa dice, cosa ricorda la scrittura di Mosè? Mosè fu colui che parlò a Dio faccia a faccia. Si coprirà il volto, sì, ma dopo che si era incontrato con Dio, per non far vedere tutte le luci che aveva ricevuto, che brillava il suo volto. E allora bisogna che anche noi impariamo a guardare Dio. Non è facile. Tu puoi pregare una vita con tante devozioni belle, buone, sante, dicendo le preghiere, ma forse ancora non hai imparato a pregare, perché tu hai imparato a pregare quando ti lasci guardare da Dio, quando lo guardi e gli dici, Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Salvatore, tu sei colui che mi ha chiamato, tu sei colui che mi ama, eccomi qua, e lo guardi negli occhi, negli occhi dello spirito, negli occhi del cuore, e ti lasci guardare da... Non è facile lasciarsi guardare da Dio. Non è facile. Sapete che ci sono delle persone che si riempiono la vita di tante preghiere per non lasciarsi guardare da Dio. Cioè, quelle preghiere sono come una maschera che li impedisce, non a Dio, perché Dio ti guarda, ma lei di lasciarsi guardare. Provate a farlo. Davanti a un bel crocifisso, ora che ci prepariamo, guardatelo e lasciate penetrare dallo sguardo di Cristo. No? Se ci lasciamo penetrare dallo sguardo di Cristo, succede quello che è successo a Zaccheo. No? Signore lo guardò, gli occhi si incrociarono e la sua vita fu diversa. Allora, volete conoscere voi stessi? Volete entrare in profondità e capire chi sei tu, chi sono io Armando? Chi sei tu, Luigi Maria, basta che ti lasci guardare da lui, è in quello specchio di sguardo, in quello specchiarsi negli occhi, tu capisci chi sei, quello che sei chiamata a essere. Capisci anche come ancora stai stentando a realizzare quella bella immagine che hai visto negli occhi di Cristo. E in quell'incontro Dio si fa conoscere. Qui c'è una cosa che a noi ci fa un po' ridere, perché Mosè dice, ma chi sei tu? Qual è il tuo nome? Pensiamo che quando è successo questo fatto, ogni popolo aveva il suo Dio, no? Allora dice, tu qual è il tuo nome? Quale Dio sei tu? E lui dice, io sono colui che sono. Dio dà due nomi qua, io sono colui che sono, poi dice, io sono il Dio di Abramo, di Isacco. Posso continuare che la faccio lunga? Sì. Allora, io sono, c'ha due interpretazioni. Oggi accettano solo una. Se tu ti arrischi a dare la seconda interpretazione, ti senti rimproverare come mi rimprovera a me una teologa dicendo, ah, ma guarda, tu ti sbagli. Si è sbagliato anche Gesù allora, no. La prima interpretazione qual è? Culturalmente ebraica, io sono colui che sono, vuol dire colui che è con te, no? Quindi è un'affermazione esistenziale di Dio. Non sta dicendo qualcosa di sé, ma qualcosa della sua relazione con me, con il suo popolo. Io sono con te perché ti voglio bene. Avete ascoltato? Ho ascoltato il grido del mio popolo. Un Dio che è con te, attento a te, interessato a te, alle minime cose che tu, lui è interessato, perché lui è con te. Questo è un significato, uno dei significati. Ma l'altro significato, che è preso dalla cultura non ebraica ma ellenistica, di sfoggio filosofico, oggi la rifiutano, no? Io sono vuol dire sono l'essere per sussistenza, senza di me niente può esistere. E Gesù, quando volle fare capire che io sono era lui, dirà, prima che Abramo fosse, io sono. E l'affermazione di Cristo non era esistenziale. Quando Cristo disse, prima che Abramo fosse, io sono, non voleva dire io sono con te, no, no, voleva dire io sono. Sono Dio, l'essere che tiene tutto nelle sue mani. Sono due interpretazioni, due complementari, non fanno a pugni, ma le devo avere ben presente tutte e due. Come mai oggi si rifiuta la seconda? Perché la seconda è esigente. La prima è consolante, la seconda è esigente. Ci vogliono tutte e due. La consolazione e l'esigenza. E qui ci sarebbe anche, posso andare avanti? E ho paura che prima o poi mi cacciate. No. No. Qui c'è anche un'altra cosa da dire. E purtroppo non posso tacere. Purtroppo non posso tacere. Perché Mosè dice, chi dirò che tu sei? Perché c'erano tanti altri dei. Io non sono quelli, io non sono quelli. Oggi ci hanno messo in testa che Allah, che quell'altro di Confucio o quell'altro di Maometto, dei buddisti, che non è manco Dio, sono tutti uguali. Oggi ci hanno messo in testa la menzogna, figli, non è vero. Non è vero. Quando si dice che noi, gli ebrei e i musulmani, crediamo nell'unico Dio, è un errore. Attenzione, che crediamo in un solo Dio, è esatto. Quindi siamo religioni monoteistiche, è esatto. Perché un solo Dio, ma il mio Dio non è quello di Allah. Il mio Dio non è quello degli ebrei. E gli ebrei si guardano bene di dire che il nostro Dio è il loro Dio. E i musulmani si guardano bene da dire che il loro Dio è il nostro Dio, perché ci tengono al loro Dio. Solo noi non ci teniamo più. Solo noi non ci teniamo più. Il nostro è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Come Mosè l'ha presentato il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe? Quando mi chiedono, ma in chi credi tu? Io mica gli dico, credo in Dio. Io credo in Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che è l'origine, il principio. E credo quindi nella Santa Trinità. E dovremmo essere radicati in questo. Questo vuol dire che dobbiamo condannare, dobbiamo dire no. Dobbiamo pregare per gli altri, perché Cristo, prima di andare al cielo, che ha detto? Fate il giro tondo con tutte le religioni del mondo? Questo ha detto Gesù? O ha detto andate, ammaestrate e battezzate? No? Allora ecco, andate, ammaestrate e battezzate. Questo non significa che dobbiamo avere atteggiamenti arroganti, no. È chiaro che se io mi siedo in un tavolo con un protestante, con un musulmano, con un buddista, non mi metto a dire il mio è l'unico Dio, mi metto a fare queste discussioni, è chiaro. Ma quando parlo ai cattolici, quando parlo ai fedeli, devo essere chiaro, no? Se no che cosa faccio? Cosa costruisco? La religione internazionale, la religione della fratellanza unita e universale, dove ognuno fa quello che gli pare? A questo? E facciamo il gioco dei massoni, che hanno come principio la fondazione di una religione interconfessionale, dove il buddista, l'ebreo, stanno tutti, sorridono e si vogliono bene, e si amano, no? Ma non c'è più l'agape, o meglio, c'è, nel senso che poi danno la comunione a tutti. Se vuoi posso continuare? Se voi andate in un sito di una parrocchia di Biella, tuttora, il parroco racconta con gioia che nel 2010, avendo incontrato un ragazzo musulmano che voleva sapere un po' della religione, l'ha invitato a messa, è venuto a messa, il ragazzo si è messo in fila alla comunione e lui gliel'ha data. E non sapendo cosa fare con questa cosa che non sapeva, cosa se l'è messa in tasca. Il parroco lo racconta, non io, il parroco. E dice, poi glielo dico, poverino, non sapeva che doveva mangiarla, dopo gli dico di mangiarla. Con preti simili, e sono ancora lì, voi trovate? Anzi, l'hanno fatto parroco di un'altra parrocchia ancora, no? Povera chiesa, preghiamo. Per cui loro l'agape la vogliono, sì, ma non con la santa eucaristia che ti deve mettere in ginocchio, questo pezzo di pane che si dà a tutti come una cioccolatina, eh? Era meglio che mi stavo zitto? Speriamo che non mi spretano allora. Il Vangelo. Qui Gesù prende spunto da fatti che erano accaduti, tragici, di persone morte, per ammonire le persone. Se lo facessi io adesso, prendendo un fatto, non so, il ponte di Morandi che è caduto, e lo prendessi come esempio per ammonirvi, state sicuro che dopo qualche giorno già mi succederebbe qualcosa, perché non bisogna ammonire le persone, non bisogna. C'è stato un vescovo addirittura, non mi ricordo chi era, ma meglio così evito di fare peccate, no? Che quando ci fu un terremoto, no? Poiché se Dio è Dio, poteva evitare il terremoto o no? Rispondete alla domanda. No, c'è qualcuno che ancora lo vedo così. Se Dio è Dio, poteva evitare il terremoto o no?
Sì.
Ah, dite certo, no? E allora, dato che lui era vescovo e non voleva che Dio fosse incolpato, no? Non voleva che Dio fosse incolpato, giustamente, perché dice, ha già fatto tutto un discorso per dire che la colpa era degli uomini, no? Che la colpa era degli uomini perché non avevano costruito bene quelle case, perché erano stati fatti tutto senza fuori programma regolatore, lì come si chiama, lì no? Tutta la colpa degli uomini perché non si voleva incolpare Dio. Vedete, in teologia, sì, è oggi la teologia, si parla di volontà di permissione e volontà di beneplacito, ma tutto passa attraverso la volontà di Dio. Volontà di permissione vuol dire che Dio permette, ma se volesse non succederebbe, ma lo permette. E dato che lo permette, io accolgo qualunque evento, come permesso dalla volontà di Dio, a cui mi inchino e dico quella parola magica che ci ha insegnato Gesù: sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. Nella sciagura, nella malattia, nel lutto, nella tragedia, sia fatta la tua volontà. Perché tu, Padre, potevi evitarlo, ma non l'hai evitato. Perché? Non lo so. Ma io so che tutto concorre al bene di coloro che ti amano. Il lutto, la tragedia, la sofferenza, anche la più profonda. Tutto, questa è la fede. Non devo spiegare che Dio non è colpevole. Perché oggi questi non ci credono, vivono una vita lontano, muore un bambino, ecco, Dio non c'è. Ma insomma, cammina, va? Cammina. E poi, se noi pensassimo un attimo, come diceva Francesco, è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Se noi pensassimo, come ci diceva Paolo settimana scorsa, che la nostra patria non è qua giù. Io domenica scorsa ho stentato a celebrare la messa perché è morto un mio carissimo amico. Incidente sciocco. A 35 anni, maestro dei novizi, primavera della nostra congregazione. È morto lasciandoci tutti sgomenti. La morte non è così facile da accettare se non hai la fede. Ma quando hai la fede ti si apre un orizzonte nuovo. È solo una fermata prima che lui è sceso. Fai un'altra fermata, scenderò anch'io. Questa è la fede. Una volta fece un'intervista all'uscita della chiesa, una trentina di anni fa, se credevano nella vita eterna, nella risurrezione. Uno squallore. Ma che ci andava a fare in chiesa? Fa festa della comunità? Mangiamo e beviamo, ecco perché abbiamo trasformato le chiese anche in ristoranti, forse. No. La messa domenicale è una caparra. Caparra cosa vuol dire? Un assaggio, un anticipo. Noi mangiamo con i santi, con gli angeli del cielo, e quindi per noi la morte è vinta già nel cuore, perché non è un qualcosa di misterioso che non so dove andrò a finire, ma ci sarà qualcosa, no, io lo so, perché? Perché la domenica mangio con i santi, mangio con gli angeli, mangio Gesù, e Gesù è vita eterna. E poi questa parabola del fico è... Che cosa vorrà dire Gesù con questo taglialo e brucialo? Ma forse possiamo immaginare qualcosa di... Gesù ci sta... Molte volte quando ci sono queste frasi forti di Gesù, no? Queste dove ricorda qualcosa... così ci sta, così... non è che poi è veramente così, ma lui vuole, come dire, in un certo senso spaventarci, no? Come si fa con i bambini, no? Io ho scoperto da grande che non era vero che nel grano turco c'era un verme velenoso che bisognava, perché mi avevano detto così, io da bambino non toccavo le pagnotte del grano turco, no? No, perché ci ha spaventato. No, così Gesù parla così per amore. No, lui è la verità. Taglialo quell'albero e buttalo via. No, Signore, fa che io lo zappi, lo concimi. Volete fare un altro bel lavoro? Insieme con i roveti ardenti. Chiedetevi, nella mia fanciullezza, nella mia adolescenza. E man mano chi è più vecchio ci metta: chi è stato quel contadino che ha aiutato quest'albero che sono io a non essere tagliato? Quali sono state quelle persone che mi ha messo accanto, segno della sua bontà, perché questo albero riprendesse vita e perché io potessi convertirmi, potessi dare, come dice Caterina da Siena, l'anima è un albero dell'amore, dobbiamo dare frutti d'amore. E i frutti dell'amore, Paolo ce lo dice, è bontà, benevolenza, dominio di sé, gioia, pace. A questo siamo chiamati. E allora, incamminandoci verso la Pasqua, chiediamo proprio alla Vergine Maria che ci aiuti a focalizzarci verso la nostra meta che è Gesù, la nostra meta che è la Pasqua, la nostra meta che è il cielo. E camminando verso questa meta, che in prospettiva diventa la Pasqua di oggi, possiamo presentarci a Lui più belli, più gioiosi, più ricchi di frutti, più entusiasti, più confidenti, più piccoli, perché più graditi così a Lui. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. No, no, la Chiesa prevede, potete inginocchiarvi, ma come invito è chinare il capo. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
Amen.
Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del cuore.
Amen.
Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù la sua vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Amen.